Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
Cari amici all'ascolto, cari telespettatori, benvenuti a tutti a questa 16ª puntata nella quale parleremo del tema L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale. Anche in questa trasmissione leggeremo dal libro che ha lo stesso titolo e che è un'opera di insegnamento e di apprendimento dalla Scuola della Sapienza Divina, basato su colloqui con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Oggi leggeremo insieme le spiegazioni e gli approfondimenti dall'epilogo, dal capitolo intitolato «L'etere di luce infinito e inesauribile», la sostanza originaria dalla quale colui che è l'infinito, l'Eterno, il Dio primordiale, attinge e dà forma alla creazione. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo sentito più volte che noi uomini siamo solo viandanti su questa terra. Nel regno di Dio, da dove proveniamo e dove un giorno faremo ritorno, siamo esseri di sostanza sottile, esseri spirituali che provengono dalla sostanza primordiale, dall'etere di luce, dalla legge eterna, Dio, l'unico universale. Sulla base di queste spiegazioni, ascolteremo ora altri aspetti che riguardano l'etere di luce e anche noi stessi. I concetti di fede tradizionali che hanno preso piede nel corso dei secoli e anche in merito alle condizioni in cui si trova attualmente l'umanità. Cari amici, se lo desiderate, seguiteci in queste riflessioni.
Majestäten, Exzellenzen.
Maestà, eccellenze, eminenze, reverendi, Sua Santità il Santo Padre sulla terra, cardinali, vescovi, professori, dottori, come tanti altri appellativi reverenziali attribuiti a personalità importanti, ai quali sono spesso associati anche notevoli patrimoni. A che cosa servono tutti questi titoli e tutti i mezzi che spesso ne derivano come denaro, beni, proprietà e altre cose del genere? Perché? Gesù di Nazareth ci insegnò ben altro. Ci sono state tramandate a senso le seguenti parole di Gesù. Io non ricevo la mia gloria dagli uomini, ma io vi conosco e so che non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete. Ma se un altro viene nel proprio nome, lo ricevete. E come potete credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo?
E inoltre disse a senso: perciò, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. E insegnò inoltre a senso: ma non fatevi chiamare rabbi, cioè sacerdoti o parroci, poiché soltanto uno è il vostro maestro, Cristo, mentre voi siete tutti fratelli e sorelle. E non chiamate nessuno padre sulla terra, poiché soltanto uno è il vostro padre, quello dei cieli. Il più grande tra voi sia vostro servo. Chi invece si innalzerà sarà abbassato, e chi si abbasserà sarà innalzato. Le sue parole ci sono state tramandate nel seguente modo: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete riconosciuto me, avete riconosciuto il Padre.
Ci è stato tramandato anche il seguente episodio su Gesù di Nazareth. Ed ecco, un tale gli si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna?» Egli rispose: «Perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Ed egli chiese, quali? Gesù rispose, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse, ho sempre osservato tutte queste cose, cosa mi manca ancora? E Gesù gli disse, se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi. Udito questo, il giovane se ne andò triste, poiché aveva molte ricchezze. Allora Gesù disse ai suoi discepoli, in verità vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli.
Cari amici, non vogliamo limitarci a leggere pagina per pagina, ma riflettere invece noi stessi e far vibrare anche queste ultime parole nella nostra coscienza. L'etere di luce è lo spirito inesauribile e onnipresente, la massima intelligenza, il Dio primordiale dell'infinito. Per definire l'Eterno, colui che è l'infinito e l'eternità, si usano tante parole. In Occidente, gli uomini chiamano l'unico universale Dio. In questo libro non intendiamo il Dio della Chiesa. Non si intende il Dio che si dice dimori in templi di pietra. Ma ci si riferisce piuttosto allo spirito universale, alla massima luce universale che è la vita onnipresente in voi e in ogni uomo. È lo spirito universale che vive in tutte le sue creature e in tutti gli esseri, che pervade ogni cosa, che è eterno e che noi uomini possiamo chiamare semplicemente Padre. Se lo desiderate, seguiteci con i vostri pensieri e lasciate fluire le seguenti parole nel vostro cuore. Egli, l'unico universale, è il padre di tutti i suoi figli. Egli è il creatore dell'eterno essere, di tutte le forme di vita divine, di tutti gli esseri divini. Egli è il Dio Padre e Madre. È l'amore eterno che pervade ogni cosa con la sua irradiazione. È il nostro Padre dei Cieli, il Padre di tutti i suoi figli. A cosa servono quindi tutti i titoli onorifici di cui si adornano gli uomini? Che cosa significa per l'uomo, dal momento che dovrà essere come in cielo così in terra?
Facciamo vibrare e prendere vita anche a queste parole dentro di noi. Padre nostro, tu sei nei cieli, è santificato il tuo nome. Viene il nostro regno, si compie la tua volontà. Come in cielo, così in terra. Ci dai oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Tu ci guidi nella tentazione e ci liberi dal male, poiché nostro è il regno e la forza e la gloria di eternità in eternità.
Anche in questo contesto si presenta la domanda: che cosa vuol dire a noi uomini il Padre nostro, in particolar modo ai cosiddetti cristiani in Occidente? Noi uomini possiamo rivolgerci all'unica forza universale, all'essere universale, all'eterno creatore di tutte le forme pure, chiamandolo semplicemente Padre. Padre nostro. Se consacriamo a Dio, nostro Padre dei cieli, la nostra vita terrena come figlio e figlia, senza adornarci con titoli onorifici, ma compiendo invece la sua volontà, che troviamo nei suoi 10 comandamenti e nel discorso della montagna di Gesù di Nazareth, cominceremo a vivere veramente, perché soltanto in questo modo possiamo sperimentare noi stessi. Solo allora tutto si rinnoverà nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri e potrà nascere l'uomo nuovo nel suo spirito, l'uomo nella corrente della vita, nell'eterna legge di luce che avvolge e permea tutto l'essere, tutti i cosmi, tutte le forme di vita. È l'amore per Dio e per il prossimo, la fonte inesauribile della vita, l'essere, la legge dell'universo, il soffio della vita, che è eternamente il Dio Padre Madre dell'amore.
Noi uomini non sappiamo più riflettere sull'amore per Dio e per il prossimo. Gli esperti preferiscono invece fare ricerche sul nucleo atomico. In particolare per quanto riguarda Dio, sia la scienza sia la religione cercano risposte pescando in acque torbide. Tutte le parole e i concetti che provengono dalla legge universale di Dio, come abbiamo spiegato, sono termini inadeguati e riferiti alle tre dimensioni. Tutto ciò che sappiamo su Dio e sulle scoperte scientifiche non costituisce nemmeno lontanamente una prova. Tutto si basa sulla fede o addirittura su ipotesi, su come potrebbero essere le cose, anche se forse non sono così. Nessun uomo vi potrà dimostrare se le cose sono effettivamente come vengono spiegate o descritte e nemmeno se esiste un Dio. Solamente voi stessi potete trovare una prova per voi, per quella che è la verità, perché in voi, nel profondo della vostra anima, si trova il nucleo eterico centrale universale, il cuore primordiale, l'etere di luce, la comunicazione universale fluente, la vita, concentrati nel nucleo centrale. E perché voi, ossia l'uomo, siete inseriti e quindi avvolti dallo Spirito di Dio, l'etere di luce infinito e inesauribile, che è l'amore puro e assoluto per il prossimo.
Cari amici, nel libro dal quale è tratta questa serie di trasmissioni leggiamo la seguente precisazione. Si parla di fede nella scienza e in Dio, mentre si sente dire raramente: io amo Dio e cerco ogni giorno di compiere la sua volontà. Se lo desiderate, fate vibrare in voi ciò che leggete nella seguente consapevolezza. Possa maturare in voi la coscienza che se adempirete ciò che leggete e accettate, ciò potrà arricchire la vostra vita terrena, affinché voi stessi possiate presagire che deve esistere di più della sola fede in un buon Dio.
Se volete, staccatevi da un modo di pensare meccanicistico che mette quasi tutte le religioni sullo stesso piano e percepite nel profondo del vostro interiore, poiché la risposta a ciò che sta scritto si trova in voi, nel profondo della vostra anima. E non smettete di pensare di tanto in tanto che Dio è amore. Tutto ciò che viene citato con tante parole e precetti di fede per dimostrare l'esistenza di Dio non costituisce una prova. Non esiste una prova esteriore sull'esistenza di Dio. Non esiste alcuna prova esteriore per l'etere di luce, che è la base dell'esistenza di tutti gli universi, di tutte le forme di vita e di tutte le creature. Tuttavia, esiste una prova. La portate voi stessi in voi, nel profondo della vostra anima. Ogni parola è come un involucro. Si deve imparare ad avvicinarsi al contenuto che è racchiuso nella parola, nel linguaggio inadeguato del mondo tridimensionale. Perciò leggiamo e ascoltiamo con il cuore e con la mente.
Cari amici, ascoltiamo ora insieme altre spiegazioni sull'etere di luce. L'etere di luce con la massima potenza è la legge dell'infinito. È la comunicazione universale che potremmo definire anche come una rete di comunicazione universale nella quale trovano la loro esistenza tutti gli universi, tutti gli astri, tutti gli esseri divini, tutti gli uomini e ogni forma di vita. L'etere di luce di cui abbiamo parlato anche all'inizio del libro e che è uno degli argomenti di questo epilogo è la forza universale energetica fluente con la massima potenza, un potenziale di energia inesauribile e inimmaginabile per noi uomini. Non ci sono parole che possano descrivere l'etere di luce con la massima potenza, che riescano ad esprimere in minima parte la sua pienezza. Tutto, veramente tutto, fa parte, ovvero è inserito in questo etere di luce che pervade e abbraccia ogni cosa. È lo Spirito universale, il Dio universale, chiamato anche Dio primordiale, la forza infinita dell'amore. Dio è Spirito. Tutto l'infinito è ricolmo del suo Spirito, della sua legge, che è amore. Tutto e tutti ne fanno parte e sono pervasi dall'amore e dall'amore per il prossimo, dall'etere di luce. Il nucleo centrale nel profondo di ogni anima è, come essenza, l'amore cosmico. È il Dio primordiale in voi, in tutti noi, la luce della sua luce.
Anche se si afferma che voi e tutti noi proveniamo dal soffio di Dio e che in voi c'è Dio, l'amore eterno, e anche voi, come tutti noi, siete pervasi dall'eterno oceano dell'amore, dall'etere di luce che è lo Spirito onnipresente, il Dio primordiale, ciò non costituisce nemmeno lontanamente una prova. Nel nostro mondo ci sono tante ipotesi e concetti che riguardano l'etere di luce, chiamato anche solo etere. Ciò nonostante, nessun autore di un libro o di un testo sulle correlazioni energetiche, sulla vita o sull'unità universale può dimostrare l'esistenza dell'etere dell'essere. Oltre a questo, si leggono o si sentono molte cose sulle quattro forze nella materia che vengono descritte con concetti scientifici di volta in volta diversi. Si leggono e si sentono molte cose anche sul nucleo dell'atomo, per il quale esistono pure diverse definizioni, e di tutto ciò che si può mettere in movimento con le energie. Basti pensare all'energia atomica che, in ultima analisi, proviene, come tutte le altre energie, dalla forza del creato e che dà forma alla creazione che è stata trasformata a un livello più basso e della quale si abusa nel modo più brutale. Si leggono e si sentono molte cose per lo più sulle quattro forze della materia. Le energie della materia non sono altro che etere trasformato a un livello inferiore e quindi raddensato. La profondità dell'universo, ciò che riguarda l'infinito etere di luce e ciò che esso racchiude in sé, non potranno mai essere compresi del tutto con un cervello tridimensionale, tantomeno se si esclude Dio, lo spirito universale, la massima intelligenza, la sua forza del creato, che dà forma alla creazione, che è l'amore per Dio e per il prossimo, trasformandola in amore egocentrico, ovvero egoismo, in odio, guerra e crudeltà.
In fin dei conti, si pesca in acque torbide, convinti di poter scoprire tutto prima o poi. Senza la forza dell'etere di luce, che è il contenuto e che è la forza con la massima potenza che sostiene e pervade ogni cosa, l'amore, nessun uomo potrà raggiungere qualcosa e tantomeno dimostrare qualcosa in modo completo e profondo. L'etere di luce è appunto la forza di luce costituita da atomi e con la massima potenza. Tutti gli atomi eterici spirituali hanno un nucleo centrale, un nucleo primordiale costituito da bontà, amore e mitezza. La bontà e la mitezza dell'Eterno sono incluse nel suo amore. Sono le tre caratteristiche di Dio, il principio padre-madre, che è la forza che pulsa con la massima frequenza, l'amore. L'amore per Dio e per il prossimo è la forza motrice che dà l'impulso per il creato e per il processo della creazione di tutte le forme divine. È il nucleo atomico spirituale, il nucleo primordiale dell'infinito. Il nucleo atomico spirituale è circondato dalle quattro forze primordiali, chiamate anche forze delle essenze, che vi fluiscono intorno. Tutto nel tutto costituisce l'etere di luce fluente, che è la legge del creato e che dà forma alla creazione del Dio primordiale.
Nell'etere di luce infinito che pervade ogni cosa e comunica con tutto, che può essere definito anche come oceano universale, è inserito il grandioso regno di Dio, oltre a tutte le altre sfere di sostanza non del tutto sottile, chiamate anche cosmi, che fanno già parte del pensiero della caduta e degli esseri ribelli, come pure il cosmo materiale. Tutto e tutte le forme di vita, tutti gli esseri e tutti gli uomini sono avvolti senza eccezione dall'eterno etere di luce dell'infinito. Sia che parliamo delle forme di vita divine, degli esseri spirituali, degli esseri ribelli o degli animali, delle piante e degli uomini, tutto, veramente tutto, è avvolto dall'etere di luce inesauribile ed è pervaso dall'infinito. Per esprimerlo con le nostre parole, tutto vive e anche noi viviamo, ossia ci muoviamo, nel grandioso oceano di Dio.
Il nucleo primordiale è l'energia motrice dell'amore per Dio e per il prossimo. Chi non la ricerca nel profondo, non la riconosce e non vive in base ad essa, non potrà mai comprendere nemmeno l'etere di luce quale legge primordiale dell'infinito, quale nucleo atomico primordiale circondato dalle quattro forze primordiali di Dio, dalle forze del creato e che danno forma alla creazione. Il principio di totalità dell'eternità è costituito dal nucleo primordiale, l'amore per Dio, e come abbiamo spiegato, dalle quattro forze primordiali, le energie dell'Eterno del creato e che danno forma alla creazione. In tutte le generazioni l'umanità non si è orientata su Dio, sull'amore per Dio e per il prossimo, ma sempre sulle armi intellettuali, sulle quattro forze primordiali invertite nel loro contrario. E noi uomini ne sperimentiamo giorno per giorno le conseguenze. Come è già stato spiegato, il pensiero della caduta, la dissoluzione della creazione per riportare tutto nell'etere e poter poi creare e dar forma a proprio piacimento, non è stato raggiunto o si è realizzato. L'energia di massimo livello che gli esseri ribelli hanno portato con sé ha raggiunto il punto zero. È stata quasi completamente esaurita.
Dato che le cose stanno così, l'umanità degenera sempre più e con la forza negativa di cui ancora dispone, procede contro l'amore per Dio, contro gli animali, le piante e i minerali. I macchinari della morte stanno avanzando. Si può prendere un pugno di etere di luce perenne dall'Eterno e operare per un certo periodo di tempo soltanto con quattro forze. Ci si può ribellare contro l'amore per Dio e per il prossimo e consumare le sue quattro forze del creato che danno forma alla creazione, ossia trasformarle a un livello più basso. Si può creare un arsenale di armi per uccidere. Possiamo costruire aerei, navi e altri mezzi di trasporto. Possiamo creare centrali atomiche. Possiamo costruire satelliti e inviarli intorno al pianeta Terra. Cerchiamo di sviluppare e di costruire navi spaziali. Tuttavia non riusciremo a conquistare i pianeti nell'universo per abitarli, poiché ci manca l'amore per Dio e per il prossimo.
Possiamo far soffrire gli esseri che hanno avuto origine dal pensiero della creazione di Dio, dal suo amore, ossia gli animali, ucciderli intenzionalmente, assassinarli e consumarli come piatto principale. Possiamo fare esperimenti sugli animali, possiamo depauperare la terra, sperimentare le nostre armi su di essa, possiamo costruire enormi dighe e deviare il corso delle acque, possiamo costruire grattacieli. Ma c'è una cosa che non possiamo fare, trasformare di nuovo a un livello più elevato, in questo modo, le energie che sono state date in prestito agli esseri della caduta e raggiungere in tal modo l'etere di luce che è la vita. L'umanità di tutte le generazioni ha fallito.
La vita dell'unico universale è l'amore per la sua creazione universale, nella quale è inserito l'essere universale. Il tempo è maturo. La quantità di energia divina che gli esseri della caduta hanno portato con sé è ampiamente esaurita. L'Eterno riporta la vita nella dimensione dell'eternità. Gli uomini di tutte le generazioni hanno trasformato la manciata di etere di luce a un livello più basso e l'hanno consumata in modo talmente brutale che essa non è più sufficiente per sostenere un altro giro di forza centrifuga data dalla presunzione e dall'ignoranza umana.
La scienza, che come è stato detto pesca in acque torbide, non riuscirà a trovare il nucleo primordiale di cui abbiamo parlato, ovvero la forza motrice nell'etere di luce, perché non ha in genere una comunicazione con l'etere di luce. Senza una comunicazione non ne può nascere nulla. In tutte le generazioni, l'umanità ha più o meno rifiutato l'amore per Dio e per il prossimo, perché amava e ama il pensiero della caduta, l'egoismo arrogante che dice «Io sono il prossimo di me stesso, io sono simile a Dio o addirittura a Dio stesso». Chi crea per se stesso perderà.
Chi lavora per la dimensione più elevata, che è l'amore, ne avrà un beneficio, poiché la sostanza che mantiene tutte le forme di vita, tutto l'essere, è l'amore. L'amore per i regni della natura, l'amore per ogni pianeta, l'amore per il mondo degli animali e delle piante, l'amore per ogni minerale, l'amore per il prossimo, l'amore per tutta la creazione. Dov'è rimasto l'amore? Nella spinta per la ricerca scientifica o addirittura in case di pietra dove si dovrebbe adorare un dio della Chiesa? L'amore è la legge della libertà che ci è stata insegnata da Gesù di Nazareth. Ama il prossimo tuo come te stesso. L'amore di Dio è l'unità universale. Con l'amore non si intende l'amore fisico, ma l'amore per Dio e per il prossimo.
In tutte le generazioni, l'umanità ha cercato di conquistare con brutalità il pianeta Terra e di appropriarsi di tutto ciò che appartiene all'Eterno. Oggi si può riconoscere che l'uomo non è riuscito ad appropriarsi della Terra, ma che è la Terra che si rifà all'uomo, che appartiene a lei, terra a terra. L'umanità non ha imparato a impiegare per scopi pacifici l'etere di luce, che è in sé unità universale e di cui fanno parte tutte le forme di vita divine, tutto l'essere puro. Gli esseri della caduta e gli uomini di tutte le generazioni hanno avuto a disposizione un certo lasso di tempo. Ora è in atto la trasformazione dalla sostanza grossolana a quella più sottile e da quella più sottile a quella totalmente sottile. Da un periodo di tempo all'altro, l'Eterno si riprende a poco la manciata di etere di luce. L'umanità non ha utilizzato le finestre temporali che aveva. Se si osserva più da vicino il vulcano ribollente e totalmente umano che è l'umanità, si può riconoscere la degenerazione del genere umano. Oggi l'uomo ha ancora le parvenze di un essere umano. Forse domani sarà di nuovo un uomo di Neanderthal. E cosa succederà poi? Come si andrà avanti?
Noi uomini, con il nostro modo tridimensionale di vedere le cose, non siamo in grado di stabilire in quanto tempo sia avvenuta un'evoluzione. Anche se la scienza parla di miliardi o di milioni di anni, tenendo comunque presente che si è trattato di un processo che ha portato in basso, verso una massa sempre più solida e oscura. Gli uomini conoscono il concetto di eone, ma non sono in grado di calcolarlo. Una cosa è certa, in questa manciata di etere di luce è contenuta l'essenza dell'energia del creato universale e dell'energia che crea ogni cosa nell'infinito, dato che tutto è appunto contenuto nel tutto. Acceccata, ottusa e imprigionata nella superstizione, l'umanità si muove nel principio separa, lega e domina. Si potrebbe paragonare tutto ciò a un grande pezzo di ghiaccio alla deriva sul grandioso oceano universale, che è l'etere universale, l'essere universale. Il pezzo di ghiaccio, sia la massa che è l'uomo, cerca continuamente di attaccarsi agli iceberg alla deriva che si definiscono come scienza e religione per agganciarsi ad essi e mettersi così al sicuro. Tuttavia, finché l'uomo stesso non si metterà alla ricerca, in base alle parole tanto semplici che dicono «Dio, l'amore universale è in lui, Dio in tutti noi, in tutte le creature dei regni della natura», né l'uomo, né la sua anima giungeranno all'etere di luce, alla fonte di etere di luce con la massima potenza, a Dio, il Padre dei Cieli.
Grazie
Cari amici, questo capitolo del libro termina con un anticipo dell'argomento che verrà trattato nel capitolo successivo. Vi potrà sicuramente interessare ciò che uno scienziato ha raccolto per il libro L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale in merito alla nascita della Terra. E ci viene dato subito un consiglio. Forse potrete riconoscere alcuni aspetti e ritrovarvi in una o nell'altra frase, nella consapevolezza che voi e tutti noi ci muoviamo simbolicamente nel grandioso oceano dell'eterno etere di luce inesauribile, del Dio eterno, dell'intelligenza eterna, della forza creatrice che quali suoi figli e figlie possiamo chiamare semplicemente Padre. Leggendo o ascoltando la storia della Terra, pensate e pensiamo tutti all'opera del creato e al processo della creazione di Dio. In una manciata di etere di luce è contenuto tutto nel tutto. L'umanità di tutte le generazioni ha sprecato le possibilità che ha ricevuto. L'energia della caduta è quasi completamente consumata. Esiste ancora un'unica possibilità: fare ritorno all'unico universale. Cari telespettatori e cari amici all'ascolto, per oggi arriviamo fino a questo punto nel testo. La via che conduce all'unico universale consiste nell'adempiere passo per passo i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti del discorso della montagna di Gesù di Nazareth, che ci conducono a poco all'amore per Dio e per il prossimo, a vivere nell'unità universale. Per oggi siamo arrivati al termine della trasmissione. Se lo desiderate, potete rimettervi in ascolto anche per la prossima puntata, dove sentiremo come la scienza spiega la nascita della Terra in base allo stato attuale delle sue conoscenze. Arrivederci, a presto e un saluto in Dio.